Allora, leggiamo prima la traduzione della Bibbia nostra, ufficiale, e poi vi leggo una traduzione più di Luca Mazzinghi, che tra l'altro è un sacerdote diocesano della diocesi di Firenze, che fa anche il parroco, ed insegna, ha fatto il biblico, è uno dei biblisti, che tra l'altro ha curato la traduzione dei salmi, che notate che i salmi sono fra i testi in nuova traduzione quelli dove più si è usato, e mentre altri testi la traduzione non notate grande differenza tra la vecchia e la nuova, nei salmi sì, no, si nota di più.
Basta leggere il Signore, il Salmo del Signore.
Sì. Non abbiamo questa discussione. Bene. Allora, magari cerchiamo anche di... io leggo piano, perché già è la parola che parla. Ricordate che appunto sono pensieri, considerazioni di un sapiente critico, e parole di Coelet, figlio di Davide, re a Gerusalemme. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono, e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quello che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità, proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Vi leggo la traduzione di Mazzinghi. Parole di Coelet, figlio di David, re in Gerusalemme. Assoluto soffio, dice Coelet. Assoluto soffio, tutto è soffio. Quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra per sempre sta ferma. Il sole sorge e il sole tramonta, affannandosi verso il luogo da dove sorgerà di nuovo. Soffia verso il sud, poi gira verso il nord, gira e rigira va il vento, e sopra i suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Verso il luogo dove scorrono i fiumi, là essi continuano a scorrere. Ogni discorso è faticoso. Nell'uomo riesce a concluderlo. Non si sazia l'occhio di vedere, non è pieno l'orecchio di udire. Ciò che accade, quello continua ad accadere, ciò che è stato fatto, quello si sta facendo. Non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, quella è una novità, e invece è già avvenuta, nei secoli che ci stanno alle spalle. Non c'è più ricordo di chi era prima di noi, ma neppure di coloro che verranno. Neppure di loro ci sarà più ricordo presso quelli che verranno dopo. Ogni discorso è faticoso, nell'uomo riesce a concluderlo. Allora, un'altra cosa che, se ce la fate, poi se mi dilungo troppo voi mi bloccate, e non mi dilungherò troppo, in ogni caso. Un'altra cosa sull'introduzione, cioè sapete che fra i commentatori, già vi dicevo che ci sono pareri diversi, no? E oggi ci sono quelli come Turoldo, come Ravasi, che vedono piuttosto il libro del Coelet come un libro di un saggio pessimista. E ci sono altri che invece addirittura, facendo leva su alcuni testi e su alcuni passaggi, lo definiscono invece un saggio ottimista, che invita a gustare la vita, a mangiare, bere, vedremo, a vivere la gioia, c'è qualche testo così, no? Per cui veramente uno dice tutto e altri dicono il contrario di tutto. Allora, Mazzinghi lui propone, lui non dà una definizione, lui dice che è come se nel Coelet ci sono delle tensioni, cioè come delle polarità, come una bussola dove ci sono quattro punti cardinali, dove ora l'ago tira, ora va da una parte, ora va dall'altra, no, quindi un nord, un sud, un est, un ovest. Che cosa corrispondono? Il nord, per gli antichi, il nord era il buio, il freddo. Franco Cardini, che voi conoscete come, no, questo grande medievalista, a proposito per esempio l'ascoltavo quando parlava del Mar Rosso, del Mar Nero, che come sapete ci sono, noi quando siamo stati sul Mar Rosso si diceva come mai si chiama Mar Rosso e tante cose. Allora lui diceva che gli antichi chiamavano i punti cardinali identificandoli con dei colori. Allora il Mar Nero, no, cioè gli antichi della parte diciamo, no, medio orientale, il Mar Nero era il nord, era il freddo, era il buio, no? Quindi c'è una tensione verso la morte, verso la tristezza, verso l'oscuro, verso il freddo. E poi c'è un sud, e il sud, nel Medio Oriente, più il sud, cos'è il nostro sud? Io sono venuto da Bari e c'erano 16 gradi, siamo arrivati qui. No, il sud è la luce, l'Anna Melgrati che voi, alcuni di voi conoscono, che è un'altra pellegrina che è stata con noi, che è stata a Grottaglie con Giovanna, camminando per Grottaglie diceva c'è un'altra luce, no, c'è una luce, il sud è la luce. Quindi la gioia, diciamo, morte, gioia, vita, gioia, tristezza. E l'est e l'ovest? L'est, ce l'abbiamo sentito, anche stamattina? E cosa c'è? Ma perché si prega verso est? Perché l'est è l'indicazione di Dio, l'Oriente, è Dio, no? Quindi l'altra attenzione è Dio, attenzione, un Dio però non è il Dio dell'alleanza, vedremo. Non è il Dio, in alcuni momenti sarà anche un Dio un po' inquietante, ma un Dio che c'è e che Coelet riconosce. Coelet vedremo che lui non speculerà su quello che c'è al di sopra del sole, lui interesserà, e sentiremo già, quello che c'è sotto il sole, cioè l'esperienza umana. Per lui sopra c'è Dio, ma di lui l'uomo che vive sotto il sole non può dire nulla, non può capire la sua sapienza, non può capire i suoi disegni. Dio è di sopra del sole, Noi siamo sotto il cielo. Allora, da una parte questo Dio che tende e che in qualche modo decide lui, no, nei suoi imperscrutabili disegni che a volte sembrano così incomprensibili per l'uomo. Quindi se da una parte è Dio che già tutto stabilisce, dall'altra parte qual è l'altra polarità? Ripetere l'uomo, quindi la tua azione, il darti da fare. Allora, queste sono delle... vedremo che la bussola ogni tanto la tira su, ogni tanto tirerà giù, ogni tanto no, ma lui non definisce, no? Proprio perché vedremo queste tensioni che ci sono nel libro del Coelet, che appunto non lo spingono a non definire in toto, no? Ottimista o un pessimista. Allora, il libro si apre con appunto parole di Coelet, figlio di David. Come abbiamo detto oggi, Coelet non è un nome proprio, è una funzione, però immediatamente figlio di David è il Salomone nella tradizione, re in Gerusalemme. Scusate. E qualcuno ipotizza che se questo titolo non è dell'autore di Coelet, ma del suo discepolo o dell'editorialista, questo titolo è stato messo apposta per rendere, come dire, più accettabile il libro, no? Perché se immediatamente uno dice sono parole di Salomone, no? E allora subito, cioè, uno è ben disposto, no? Però ecco, un'altra cosa che poi cercheremo di vedere è che Coelet è anche molto ironico. E allora, contestatore ironico, no? Allora, se Salomone è stato il grande sapiente, qui di che sapienza parleremo? Di che sapienza andremo a discutere? Quale sapienza? Rispetto anche alla tradizione sapienziale in questo Coelet viene, no? E che vede con difficoltà e con crisi. E poi queste parole famose, la nostra traduzione Vanità di Vanità, che è la traduzione di Girolamo, e Evel Avelim, Evel Avelim, Evel Avelim è un superlativo, è assoluto. Sapete che nell'ebraico antico non c'è l'issimo come per noi, no? Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici è il superlativo per dire il canticissimo, cioè il cantico per eccellenza. Allora, una modalità ebraica antica era quella appunto di dire cantico dei cantici, no? Fumo di fumi. Questa traduzione, intanto appunto perché Evel è più che vanità, infatti Luca Mazzinghi ha lottato ma ha perso e con gli altri traduttori per dire no, non è vanità di vanità, ma è fumo di fumo, perché in ebraico Evel è qualcosa appunto di fumo, di inconsistenza, cioè noi usciamo la mattina presto col freddo, no? E viene fuori la nuvoletta, no? Che c'è, ma è inconsistente, no? Ma non è immediatamente negativa, no? Perché la parola vanità invece dice già un giudizio, no? Un giudizio morale, cioè vanità, la vanità. Fa pensare a una cosa fragile. Esatto, cioè una cosa, anzi che non essere vanitoso, no? Il peccato di vanità. E Spirli che diceva che una volta una signora molto anziana, così è andata, veramente molto tanto anziana, è da lui e dice, padre, io ancora la mattina mi guardo allo specchio e mi vedo bellissima, secondo lei è vanità? E Spirli gli disse, no signora, è eresia. Eresia. questa inconsistenza. Infatti lui traduce, no, assoluto, assoluto soffio, è assoluto. Vi ricordate chi porta questo significato nel suo nome? Abele. Abele. Abele è la stessa radice di Ebel, Ebel, no? Ebel, Ebel. E Abele è soffio. È soffio. No. È come qualcosa, appunto, che c'è e poi un attimo dopo non c'è più, no? Quindi assoluto soffio, dice Coelet, assoluto soffio, tutto è soffio. Ed è interessante anche questo tutto, perché in ebraico Ebel Avelim, Achol Aebel, il tutto, esattamente il tutto. Anche qui ci sono interpretazioni, no? Perché qualcuno addirittura si dice, vabbè, ma qui sta facendo un discorso metafisico, no? E, no, di per sé, ricordate sempre, no? Nel libro Coelet si propone di esplorare, di ricercare, interessante, anche se poi dirà che anche lo stesso sforzo di ricercare è soffio, no? Però lui lo farà, tutto quello che sta sotto il cielo. Sotto il cielo. E allora, se volete l'esperienza, c'è una poesia di Turoldo che vi leggo, che dice, per Turoldo era molto pessimista, Coelet, per cui dice, piove e la notte è cupa, Coelet, amico delle verità supreme, io so perché non ti sei ucciso. Vano, lui legge vano, era anche morire. Pure a te è negato conoscere il senso vero del nulla che insegui. Un nulla che non sai se nulla sia, o sogno, o visione, o vento, o ancora soffio caldo di vita. Non c'è morte né vita per sé disgiunte. Così è sotto il sole. Ma oltre, o Coelet? E allora questa inconsistenza che credo che anche noi stiamo un po' sperimentando negli anni che passano, no? Tra l'altro l'altra sera sono stato a Gio Grottaglia, allora qualche giorno fa dopo Natale, per la prima volta. Non so se probabilmente voi l'avete già fatto, per la prima volta mi ha chiamato un vecchio compagno di scuola, il mio compagno di banco, delle scuole superiori, e mi fa, guarda, ci incontriamo, sì, ci incontriamo, cioè, e abbiamo fatto questa rimpatriata, non era la mia classe, ero una quindicina, tre, quattro persone, però la cosa particolare, oltre a rivedersi dopo 28 anni, dalla matura, era che una ragazza ha portato le foto, no? Mi sono rivisto in classe, no? Avevo il ciuffo, anche se non ci credete.
Abbiamo le prove.
Avevo il ciuffo. E allora, per dire, no, credo che è un'esperienza che appunto in qualche modo lo facciamo tutti, no? Quello di cogliere la vita come un soffio. Il Salmo 144 lo dice, il Salmo 144 dice che, dice, l'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa. Però ecco, notate che questo non è negativo, non dice una negatività, no? Dice piuttosto l'esperienza esistenziale nostra di una vita che passa, no? E che quando eravamo più giovani la vedevamo tutta davanti a noi e sembrava che non dovesse passare mai, no? Penso negli anni 80, parlo ai miei coetanei, pensare al 2000, uno diceva le coppie che dice, ma quando mi sposerai? Nel 2000, no? eccetera, e adesso siamo nel 2012, e uno dice, no, un momento, ma com'è questa cosa che, no? Che siamo passati così, no? E così quello che abbiamo costruito, lavorato, incontrato, esperienze che ci hanno, no? Allo stesso tempo sperimentiamo un soffio. Per cui, Coelet dice, quale profitto c'è per l'uomo in tutto il suo lavoro faticoso, per il quale si affatica sotto il sole? Maitron, quale vantaggio? I tron, sapete, è il profitto commerciale, cioè che uno fa un lavoro oppure vende delle cose e ha un profitto, no? Allora dire concretamente che ci guadagni, no? Per tutto il lavoro faticoso, qui dice tutta la fatica, per tutto il lavoro faticoso per il quale si affatica sotto il sole, sotto il sole. E il sole che picchia, il sole che un po' nel deserto si sperimenta piacevolmente, abbastanza, si suda, ma poi dopo. Però è il sole che dice un po' anche, no, quei momenti di deserto, di fatica, di. Non c'è bisogno di un sole acceso per sperimentare il deserto, no? E che anche la vostra esperienza della quotidianità, della fatica del lavoro, delle relazioni, di luoghi desertici, no? Anche se poi sono abitati, anche se poi ci sono tanta gente, ma... sperimenta che è deserto, che non passa vita, no? Eppure bisogna starci, eppure bisogna stare lì sotto questo sole. C'era un autore che diceva che chi non ha fatto esperienza del deserto non può capire il Coelet, cioè nel senso che chi non ha vissuto un po', no? Da sperimentare quello che è di tutti noi. Ecco, il Coelet parla di questo, no? E c'è una domanda, no? Che, attenzione, non è neanche una domanda, vedete, il Coelet non dà subito una risposta, poi su alcune cose non darà poi una... Però una ricerca, è una ricerca. Ricordate, qualche volta l'ho già citato, no? Tante volte... quel discorso di Bonhoeffer, che nel 38, no, quando era negli Stati Uniti, in un convegno dei pastori della sua chiesa, in un momento di pausa, parlando del più del meno con un suo amico francese, si sono detti, ma poi della nostra vita, che ne speriamo? No? Che desideriamo? Quale guadagno? No, il francese gli disse, io vorrei diventare santo, gli disse, no? E lui dice che mi colpì perché, fra l'altro, dice, da come lo conoscevo aveva delle buone possibilità. E si vede che era una persona in gamba, che Bonhoeffer stimava, no? Però allo stesso tempo lo contrastai e gli dissi, io da tutta la mia vita vorrei imparare a credere. E che a me piace, lo ripeto sempre perché mi piace, perché mi, cioè quasi come profitto, no, di tutta una fatica, che imparare a credere. E credo che questa appunto è una domanda alla quale ognuno poi deve cercare una risposta, no? Sotto il sole tornerà tante volte in Coelet, ed è l'ambito della sua ricerca. Lui si interessa a questa vita, Tanto vedremo che lui non dice, ecco, un'altra cosa che non c'è in Qohelet è la fede nella vita dopo la morte. Attenzione, lui non è che dice che non c'è, lui dice, non lo so. Guardate che la fede nella vita dopo la morte, nella tradizione biblica, sarà molto recente rispetto all'evento Gesù, sarà molto recente. Se ne parla in maniera esplicita nel libro dei Maccabei, che in degli episodi, ma nei libri più antichi non se ne parla. Nei libri più antichi c'è una benedizione di Dio che è legata a questa terra, dove la benedizione di Dio è un campo fecondo, di un agricoltore che ha lavorato, che ha faticato sotto il sole, e il campo, la vigna, produce del vino buono. E la benedizione di Dio è, naturalmente visto in termini maschilisti, è la moglie feconda, la casa piena di figli, una casa dove c'è vita. E allora poi l'uomo, qual è il destino dell'uomo? Vivere una vita sazia di giorni, lunga, sazia, cioè così come dire, grazie Signore, basta, no? E poter morire in pace, dove allora l'anima, lo spirito, non si parla tanto, lo spirito, il soffio torna a Dio e il corpo alla terra. Sarà successivamente che si comincerà a riflettere, però attenzione, il discorso della vita dopo la morte, della vita dopo la morte non nascerà tanto da una riflessione su due mondi, su due nodi, cioè nascerà dal fatto di sperimentare, come anche Qohelet lo farà, che questa benedizione è contraddetta, cioè che tu lavori il campo, ti fai un mazzo tanto, arrivano dei delinquenti e ti rubano il raccolto, no? Che tu sposi una donna e questa ti muore di tumore, che hai dei figli e questi ti fanno guerra. Allora c'è qualcosa, no? È ancora peggio, no? Tutto quello, quel male che è presente, che anche noi sperimentiamo, per cui allora la domanda sarà, o Dio ci ha preso in giro? Oppure lui, in un modo che io non so dove, non so quando, mi riscatterà dalla morte. C'è quel bellissimo passo di Giobbe, dove Giobbe dice, io lo so che il mio Goel, no? Ricordate il Goel, era il vendicatore di sangue, il redentore, no? Cioè nell'antico Israele non c'era un sistema giudiziario con polizia, cioè così, no? E per cui la giustizia era fatta mettendosi d'accordo, più o meno, a volte arrivando anche alle mani, tra i clan, no? E ogni clan aveva il suo Goel, il suo rappresentante, il suo vendicatore di sangue o riscattatore. E Giobbe dice, io lo so che il mio Goel è vivo e ultimo si ergerà sulla polvere, cioè la polvere è la morte, allora ultimo si ergerà sulla polvere significa avrà lui l'ultima parola, non quella morte che io sto sperimentando. Per cui Qohelet si ferma prima, non dice di no, ma non dice neanche di sì, sotto il sole. E poi notate questa contrapposizione, no? Una generazione va, una generazione viene, anche noi stiamo facendo esperienza, no? Dei nostri genitori, dei nostri nonni, di persone che abbiamo conosciuto, quest'estate per la prima volta io racconto qualcosa, ma non perché voglio raccontare di me, ma perché penso che le cose che racconto sono le cose che poi ciascuno potrebbe raccontare, no? Che stando a Gorizia, la comunità dei gesuiti, dove io sono stato 3 anni quando avevo 23 anni, e lì il mio superiore che di allora, che era ancora adesso, quando la comunità è stata chiusa, proprio nei giorni in cui ero lì, e lui è stato accompagnato alla casa di riposo dei gesuiti a Gallarate. e la mattina io ero lì alle 7 del mattino che sono venuto a prenderlo e, no, e l'ho salutato e è stato, no, è emozionante, cioè, no, perché con lui va via un pezzo di me, va via una, no, e credo che questo sia di tutti noi, no, dei nostri nonni, dei nostri, e allo stesso tempo questi marmocchi che vediamo spuntare, no, io non personalmente, ma i miei amici, i ragazzi della, quelli che ho conosciuto all'Aquila con la cappella universitaria o altri, no, e che magari sono sposati e hanno questi bambini che tu dici da dove sei venuto fuori, tu non c'eri, adesso ci sei, no, e la generazione va, la generazione viene. E noi ci siamo dentro, no? Vedi, però la terra per sempre sta ferma. E non so se poi appunto avete anche nel vostro paese, camminando, andando a vedere dove vivono i vostri nonni, c'è la casa, no? C'è la... le persone sono passate. Adesso magari ce ne sono altre. La casa c'è, quella strada c'è, no? La... però le generazioni passano, no? Però la casa c'è, il sole sorge e il sole tramonta affannandosi verso il luogo da dove sorgerà di nuovo. Qui c'è l'idea, il cosmo per loro non era come lo conosciamo noi, no? Era piatto, c'erano le colonne che mantenevano la volta del cielo. E su questa volta passava il sole, che poi dopo non sappiamo da dove, no? Quando spariva, correva, no? Per riapparire il giorno dopo dalla stessa parte. E poi correva, ed è così la luna, che la seguiva poi anche la luna, no? Però loro girano, ma rimangono sempre, no? C'è questa ciclicità che però significa permanenza rispetto al nostro passare. E così il vento, no? Vedete il sole, il vento che soffia verso sud, poi gira verso nord, e i vari venti, il vento caldo del deserto, il Khamsin, gira e rigira va il vento, e sopra i suoi giri il vento ritorna. E tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Per alcuni qui probabilmente c'è anche un'allusione a quel mare che abbiamo anche visto noi, il Mar Morto, no? Cioè il fatto di vedere il Giordano che scorreva molto di più di quello che abbiamo visto noi, e che scorreva continuamente, eppure il Mar Morto non cresceva, no? Cioè, allora l'idea era che anche qui l'acqua per dei canali sotterranei tornava su, per poi riscendere di nuovo giù, no? E quindi anche qui questa idea di una permanenza, di un commovimento, però loro si muovono e permangono, noi no. Ogni discorso è faticoso, nell'uomo riesce a concluderlo. È forte questo, no? Perché qui ci sono varie interpretazioni, no? E perché qualcuno traduce anche ogni discorso resta a mezzo, questa è un'altra possibile traduzione, qui dice nella traduzione interlineare, dice tutte le parole sono faticose. E cioè nel senso che qui si intende, ricordate che siamo in una tradizione sapienziale, un libro sapienziale, la sapienza si esprime con parole di Coele, figlio di David, no? Parole di Salomone, parole che le parole che vogliono tentare di cogliere il reale, che vogliono tentare di cogliere il senso, che vogliono tentare di cogliere il tutto, no? Allora, come dire, tutte le parole falliscono in questo, no? Ogni discorso resta a mezzo. Io credo che per le persone che pensano e per le persone che accolgono anche, non respingono, non fuggono dalle loro sconfitte, dalle loro incapacità, dai limiti, da chi pian piano impara anche a lasciarsi toccare dalle cose di sé che non sono come dovremmo essere, come vorremmo essere, eccetera, allora cogliamo di non riuscire a cogliere tutto. Nei nostri ambienti, nelle nostre, del mondo, delle situazioni, delle persone. I genitori che hanno dei figli. E anche nelle coppie, no? Laddove si cerca di guardarsi in verità, si cerca di non fuggire dalle problematiche, uno poi credo che avverta l'incapacità a cogliere l'altro in tutto. E quale dice ogni discorso. Questo è un sapiente, è un anziano, non tanto nel senso di vecchio, ma un anziano nel senso di sapiente. Che allo stesso tempo usa parole, allo stesso tempo ricerca, però come dire, sente che ogni discorso è faticoso, ogni parola è faticosa, ogni discorso resta a mezzo, no? Non si può dire tutto. Non si può dire tutto. Credo che è sempre quella tentazione, quella che si chiama delirio d'onnipotenza, no? Anche clinicamente ha una sua cartella, cioè una sua descrizione in certi studi, che coglie, può cogliere un po' tutti, ci sono categorie più a rischio, i preti per primi, ma anche i professori universitari, quelle persone che a un certo punto pensano di essere Dio, no? Non l'hanno coscientizzato così, no? Naturalmente, però operano e fanno quelle persone che, no? Ti dicono tutto, no? Eccetera, no? E si va alla ricerca, perché poi questi guru, di persone che poi ti rassicurano, cioè che sfruttano anche la debolezza delle persone, no? Pensate a quelle persone che dopo un lutto vanno a cercare qualcuno che li metta in contatto con i propri genitori perché stiano bene. E quelli gli dicono, guarda, quello sta bene, dicono sempre le stesse cose, chi sta bene e chi dice pensa a te. No? Pensa a essere felice, lui è felice, è nella luce, ti dice pensa, no? E allora ogni discorso è faticoso, nell'uomo riesce a concluderlo, eppure non si sazia l'occhio di vedere e non è pieno l'orecchio d'udire. Notate, no? Noi ci portiamo questa cosa, che da una parte non riusciamo a dire tutto, e ogni discorso che vuole essere una parola definitiva, e poi altri la smentiscono, no? Però allo stesso tempo non si sazia l'occhio di vedere né l'orecchio di udire, no? Cioè ci portiamo dentro questa, da una parte un limite, e dall'altra parte il desiderio di continuare a vedere, di continuare a udire. E poi ciò che accade, quello continua ad accadere, e quello che è stato fatto, quello si sta facendo, non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, quella è una novità, e invece è già avvenuta, e i secoli che ci stanno alle spalle. E tutto quello che... con questa cosa, qui c'è l'ironia e la critica, no? A parte la contestazione prima di chi pensa di riuscire con la parola, con i discorsi sapienti, no? A dire il tutto, no? La verità, di chi possiede la verità. E dall'altra parte anche di quello che è capace di dire qualcosa finalmente nuova, no? Sono anche autorevoli personaggi nella Chiesa che a un certo punto dicono C'è qualcuno che ha proprio ormai, perché ascolto ogni tanto le sue cassette, che dice delle cose interessanti, però per dire, come pure lui, spesso torna nel modo di dire, vi hanno detto questo, ma io adesso, e quindi per la prima volta, vi hanno sempre detto questo, ma io vi dico, no? E, per cui no, questa appunto contestazione rispetto a questa brama di dire qualcosa di nuovo, di essere finalmente qualcuno, non c'è davvero niente di nuovo sotto il sole. E qui per alcuni, per Mazzinghi, ci può essere anche, non c'è davvero niente di nuovo, è nuovo in ebraico è kadash, e che è un termine che si ritrova nei profeti, negli ultimi profeti dopo l'esilio. Ricordate quella frase, tanto per dire una che sicuramente, ecco faccio una cosa nuova, e quindi come qualcosa che di una novità, che porti a liberazione, che porti a salvezza, e poi ancora questo nuovo, delle cose nuove, parlare di cose nuove, era anche un termine che tornava molto nella cosiddetta letteratura apocalittica, cioè nel senso la letteratura apocalittica è una letteratura che noi troviamo per esempio nel libro di Daniele, oppure ci sono dei libri che non sono entrati nel canone, come il libro di Enoch, che è tutta una letteratura che è una letteratura per tempi di crisi, cioè come anche l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse è un libro in tempi di crisi, cioè di una comunità cristiana che era perseguitata dal potere imperiale romano, e allora l'Apocalisse significa togliere il velo, rivelare, no? Allora era come dire qualcuno che tu sei schiavo, ma guarda, io ti faccio vedere attraverso la parola e attraverso visioni, è qualcosa di nuovo, cieli nuovi e terra nuova. Allora in un tempo in cui qui c'è una contestazione, rispetto a questa attesa e a questa speranza di qualcosa di nuovo che verrà anche attraverso delle grandi eventi, delle, come dire, guarda, che questo non accade, non sta accadendo, non sta accadendo, almeno nei termini in cui tu lo presenti. Non c'è più ricordo di chi era prima di noi, ma neppure di coloro che verranno, neppure di loro ci sarà più ricordo presso quelli che verranno in seguito. Questo nostro passare, questo nostro passare, questa esperienza dell'essere soffio, vedete, no? In qualche modo quello che dice all'inizio lo ridice alla fine, no? Questo è anche il nostro sentire, vedete, qui non sta, lui non sta giudicando, non sta facendo un insegnamento, non sta dicendo quello che come uomini sentiamo. E credo che sia importante anche non andare su, dire, vabbè, però c'è la risurrezione, il momento Gesù Cristo, cioè no, momento, non lasciateci così nel disagio, no? Cioè, perché noi nel disagio c'è la risurrezione, no? Sì. Dopo c'è anche la risurrezione, ma c'è anche questo, prendiamo subito, no? È molto bello perché nei salmi, sapete che, ecco, nel breviario, voi sapete che i salmi sono stati epurati, Noi nel breviario, perché alle suore soprattutto, bene, ok, ai preti, io volevo dire un pensiero maschilista su Paolo, cioè che noi preti ci preoccupiamo per, come dire, il candore, no? La vita che le suore dovrebbero avere. poverina.
Esatto.
Per cui comunque sta di fatto che nel breviario i salmi sono stati epurati da tutte quei passaggi imprecatori, cioè, no, tipo per esempio quello appunto che ricordava Paola, cioè in Babilonia che possa qualcuno prendere i tuoi figli e sfracellarli sulla roccia, cioè allora immaginate, no? Ci fa come? Oppure no, che il Signore possa sterminare i malvagi, Signore puniscili, Signore vendicami, eccetera. No, noi, perché? Perché noi siamo cristiani, cioè noi siamo quelli dell'amore. Siamo quelli del perdono, siamo quelli che siamo sempre pronti a, no, ad amare il nemico. Come dire, questo lo credevamo a 13-14 anni quando non avevamo ancora dei veri nemici. Ma quando poi nella famiglia qualcuno comincia a esserci contro, se vengono io ero bravo, io sto sentendo delle cose che non mi appartengono, allora vai a spiegare, no, che ti appartengono, ma non ti preoccupare, cioè perché quelle cose lì le stai solo scoprendo, ma te le portavi da sempre, no? C'è l'idea che noi siamo puri, nasciamo puri, è un mito, spero che ormai l'abbiate abbandonato, e che il tempo ci rovina, no? Per cui sono il diavolo, la società, io ero puro e poi sono stato rovinato, è un mito, no? Allora la realtà è che semplicemente a un certo punto la vita ti tira fuori quello che da sempre ci portiamo dentro, da sempre ci portiamo. Per cui allora i salmi, un biblista, Bovati, ci dice che i salmi ci dicono. Allora noi dobbiamo partire da lì, da dove siamo, per poi arrivare con la grazia di Dio a dire: Signore, affido a te la mia vendetta, che è già un passaggio, cioè dire: Signore, io voglio far vendetta, ma la lascio a te, è già un passaggio, per poi arrivare a dire: Signore, io ti prego per chi mi fa del male. Ricordate, noi siamo nell'antico verso il nuovo, un po' nel nuovo, tanto nell'antico, cioè, ma siamo noi. Per cui il cuore ci dice in qualcosa che, attenzione, c'è anche la risurrezione, c'è anche, però è anche questo. Allora lasciarselo dire, non tagliarlo, no? Spero che anche questo, che pian piano riusciamo a tirarci via quella patina di moralismo cristiano che purtroppo, nel quale siamo stati educati tante volte, della serie: il buon cristiano è colui che queste cose non le pensa neanche. Io le penso. No! Ti ho detto che non le devi pensare, ma no! Per cui certe cose permangono dentro, no? Ma non affiorano, non le lasciamo affiorare mai. Non le lasciamo fiorare. E invece il Coeletto, vedete, parola di Dio. Questo fa parte della scrittura. Allora è bello perché in questo anche Ravasi, no, lui dice: Dio veramente ha visitato tutta la storia umana. E allora anche questo fa parte della nostra vita. Momenti in cui sentiamo l'amarezza, no, o l'inconsistenza, l'amarezza per un soffio che è la nostra vita, la vita delle nostre generazioni, no, delle persone a cui vogliamo bene, di coloro che ci hanno preceduto, di coloro che ci stanno venendo dopo. Ecco, con questi bei pensieri, così io vi lascerei. Quale profitto? Allora, invece Margherita, ci dici qualcosa per domani?